Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Undicesimo incontro. Gola, temperanza.
Anche la gola è di difficile identificazione. Per comprendere la malattia possiamo ricorrere ad una verifica semplice e molto concreta che rivela la sua presenza e quanto ci condiziona, la fatica che facciamo a distaccarcene. Questa fatica ci ricorda come non sia vero che basta la nostra decisione, perché la malattia diventa come una seconda volontà, una vera natura che ci domina e impone le sue scelte, i suoi tempi, le compagnie, le priorità. Scriveva Isacco di Ninive.
Quando tu desideri conoscere la tua misura, quale tu sei, se la tua anima è sulla strada o ne è fuori, o desideri conoscere la tua saldezza o la tua pochezza, metti alla prova la tua anima nella preghiera. Questa, infatti, è lo specchio dell'anima e il saggiatore delle sue macchie e della sua bellezza. Lì si rivelano le falsità e le bellezze del pensiero. A una preghiera cui non seguono belle condotte, cominciano a staccarsi le ali.
Se non sappiamo praticare una piccola rinuncia a una quantità di cibo, faremo certamente ancora più fatica a disciplinare i bisogni prepotenti che insorgono nel cuore. Qualche volta, per paura di non capire la malattia, rischiamo di vederla ovunque, finendo per rovinare i doni che riceviamo e diventando facilmente come i farisei, ipocriti, che giudicano Gesù come un mangione e un beone. Più frequentemente non sappiamo proprio identificarla, tanto che finiamo per pensare che non esista. Non si manifesta con evidenza e quindi pensiamo non c'è. Come è noto, però, le malattie senza sintomi sono proprio quelle più pericolose. E un alcolista difficilmente ammetterà di esserlo. Sono numerosi i riferimenti nella parola di Dio al cibo, dalla mela di Adamo ed Eva a Noè che si ubriaca, ad Esaù che cede la primogenitura, alla nostalgia che, come spesso avviene, si materializza sulle famose cipolle che portano il popolo di Israele a rimpiangere la schiavitù. Non a caso il pane è la prima tentazione di Gesù nel deserto. È la proposta persuasiva di piegare tutto alla propria fame e di assecondare il proprio istinto, facendosi comandare dal bisogno fisico. Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane, cioè hai il diritto di prendere quello che serve a te. Pensa solo a stare bene tu. Che c'è di male? Hai fame. Il male approfitta della debolezza. Non vediamo affatto le conseguenze della sua proposta. È una tentazione, del resto. Gli si accostò, come tanti pensieri che si affacciano, non richiesti, alla nostra anima. A volte suscita curiosità, garantendo l'innocenza di un'esperienza e illudendo con la convinzione che possiamo liberarci dal male quando vogliamo, che basta capirlo per affrancarci da esso. Il male approfitta di quello che ci serve e ci suggerisce risposte per soddisfarci. Gesù non risponde alla tentazione dicendo «Non voglio», La sua forza, la sua vera volontà, le sue uniche parole sono solo quelle della parola di Dio. È una forza possibile a tutti. Non di solo pane vivrà l'uomo. La nostra vita può non ridursi a qualcosa di materiale, al piegare tutto alla soddisfazione di sé. Davvero non siamo fatti per vivere come bruti. Il vero nutrimento dell'anima è quando distribuiamo il pane che abbiamo, non quando cerchiamo solo il nostro, meglio sarebbe dire il mio nutrimento. Il pane quotidiano ce lo dona il Padre, del quale siamo sempre e tutti figli. Perché disciplinare la gola? L'inganno diffuso è piuttosto quello di assecondarla, facendola apparire un diritto, una possibilità, uno sfizio innocente. Come distinguere ciò che si presenta come una necessità o solo un gusto dalla dipendenza o dal vizio? Dove finisce l'apprezzamento del cibo e della sua varietà dalla fissazione? Ma anche, come non cadere nel moralismo che ci riempie di scrupoli inutili, per cui ci sentiamo protetti dalla malattia solo per una austerità esteriore? Non è sufficiente stabilire un criterio rigido, una misura esatta da rispettare. A volte è la quantità, la gastrimargia, altre la fissazione sulla qualità e sulla raffinatezza, la laimargia, la follia della gola. Altre volte la gola si rivela nei tempi del mangiare. Gesù dichiara mondi tutti i cibi, proprio per aiutarci a trovare un senso personale di libertà dalla gola. Sappi che spesso il demonio si insedia nello stomaco e fa sì che l'uomo non si sazi neanche se mangia l'intero Egitto e beve tutta l'acqua del Nilo, commenta con tanta saggezza sull'umanità Giovanni Climaco. Il Siracide ricorda il rapporto stretto tra gola e salute, non solo spirituale, anche fisica. Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria, non ti gettare sulle vivande, perché l'abuso dei cibi causa malattie, l'ingordigia provoca coliche. Molti sono morti per ingordigia, chi si controlla vivrà a lungo. La gola è spesso accompagnata, come del resto tutte le malattie spirituali, da tanti effetti secondari che la rafforzano e la complicano allo stesso tempo. Ad esempio, dalla gola e dalla sazietà che queste offrono nascono la confusione, il senso di pigrizia, la temerarietà, la disperazione. In genere perdiamo attenzione e sensibilità. Quante volte nascono dalla gola le parole non controllate, le volgarità, le prese in giro, i gesti violenti. E quante vere patologie nascono intorno al nutrirsi, come ad esempio la bulimia, l'anoressia, non a caso così diffuse nella nostra generazione. Gesù comanda di fare attenzione. Vigilate, perché i vostri cuori non si appesantiscano. Il cibo finisce per sostituirsi all'amore e non è più un mezzo per vivere, ma piacere fine a se stesso o piegato al nostro benessere individuale. La moderazione è la prima risposta alla gola, quella che il digiuno, disciplina umile e esigente, può aiutarci a trovare. È una conquista, ma anche una decisione. Non seguire le passioni, poni un freno ai tuoi desideri, suggerisce il libro del Siracide. E il digiuno non è mai disprezzare il cibo, ma essere liberi da questo, evitando che diventi una schiavitù, spesso la peggiore perché da noi creduta scelta. La moderazione serve per volere bene, per difendere il povero, per accogliere l'affamato, per rimarginare così le nostre ferite. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, invita la prima lettera di Pietro. Uno dei segreti della moderazione è quello di sapersi accontentare, proprio per sfuggire alla tentazione di avere sempre di più e di correre dietro a quello che manca. Ci accontentiamo perché sappiamo che non mancherà un amore sovrabbondante, per la fiducia che ci libera dagli affanni, per quello che mangeremo o vestiremo. Cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia e troveremo quella sazietà che solo i 5 pani e i 2 pesci affidati al Signore può permettere. Sazietà non da soli, ma insieme alla folla degli amati. Nella descrizione della prima comunità offertaci dagli Atti degli Apostoli, icona del nostro futuro, non c'era chi aveva fame tra i fratelli, perché mangiavano e spezzavano il pane con letizia e semplicità di cuore. Ecco il frutto della moderazione, aiutarci a passare dalla logica del consumo a quella della comunione, dal banchetto individuale del ricco epulone, in fondo disperato e triste, a quel banchetto gioioso della casa di Matteo, anticipo e manifestazione della nostra trasformazione futura. La temperanza rende la vita bella e armonica.
Dalla lettera agli Ebrei. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?
Chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato. Guai a noi, invece, che ora siamo sazi perché avremo fame.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Undicesimo incontro. Gola, temperanza. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Se volete riascoltare questa e le altre meditazioni della serie Come in pieno giorno, visitate il sito www.radiovaticana.org/orizzonti.